A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati ad A come Atlante da Sara Milanese. Come ogni giovedì, anche questa settimana, per la prossima mezz'ora vi portiamo nel continente africano. Parleremo di calcio perché ieri sera ci sono state le semifinali della Coppa d'Africa che si gioca in Marocco. La nazionale di casa l'ha spuntata ai rigori contro la Nigeria. Domenica affronterà il Senegal che ha battuto invece l'Egitto. Ne parleremo però in chiusura di trasmissione. In questa prima parte di trasmissione ci occupiamo invece di Uganda, dove questa mattina alle 7 si sono aperti i seggi per le presidenziali e per il rinnovo del Parlamento. Non si sono aperti dappertutto, ci dicono i quotidiani locali, si parla di ritardi e di blackout addirittura in alcune zone che hanno ritardato addirittura l'apertura appunto dei seggi. Sono elezioni che si svolgono in un clima particolarmente teso, con le associazioni per i diritti umani che hanno segnalato diversi casi di violenza nei confronti dei partecipanti agli eventi organizzati dai partiti di opposizione, ma anche nei confronti degli stessi politici di opposizione e addirittura nei confronti della commissione elettorale. Ecco, in più è stato sospeso internet ormai da qualche giorno. In questo scenario il presidente in carica, Yoweri Museveni, cerca il suo settimo mandato alla veneranda età di 81 anni. Il suo principale sfidante si chiama Bobi Wine, è un cantante impegnato ormai da diversi anni in politica, che ha un grande seguito tra i giovani. Questo il suo ultimo singolo, Not Your Enemy, un singolo che ha presentato a fine aprile, proprio all'inizio, diciamo così, della campagna elettorale. Ce lo ascoltiamo.
Don't blame the one who expose a crime. Blame the one who commit a crime. Well, indeed, pon this one is me again alongside Nubian and the king.
King Aling Aling.
Sing.
Barikunanga wele, waka kwa bien bona bien koba. Ah, se bien daba bien jokera.
I say what I see.
I may not be your friend.
Don't you know the double be.
But I'm not your enemy. I may not be your friend, but I'm not your enemy. System yona ya fa, police muda chikola, amakome lango gajula, vivande webi temia kona.
È un tentativo dichiarato di dare voce a chi non ce l'ha in un tempo di divisione e oppressione. Questo singolo di Bobi Wine, che abbiamo già detto cantante e già candidato alle precedenti presidenziali in Uganda nel 2021, dove era stato sconfitto ancora una volta dall'attuale presidente. Dicevamo, il clima nel paese è teso, ci sono stati appunto anche ritardi nell'apertura di diversi seggi documentati questa mattina, ulteriori elementi che alzano la tensione, la paura di nuove violenze nel paese si alza. Partiamo da qui con Andrea Spinelli Barrile, che oltre ad essere tra i fondatori di Slow News si occupa di Africa per diverse testate giornalistiche e che volentieri e che ringraziamo per essere tornato qui ad essere nostro ospite. Andrea, buongiorno, ciao.
Buongiorno a voi e buona giornata anche a chi ci sta ascoltando, grazie mille dell'invito.
Senti, su cosa si basa questo timore di nuove violenze in Uganda alla luce delle elezioni di oggi? Ci sono degli elementi concreti che ce lo fanno supporre?
La campagna elettorale anche questa volta è stata caratterizzata da violenze abbastanza diffuse, in particolare contro i raduni, i comizi del partito di opposizione, del partito di Bobi Wine, il NUP, che in ogni occasione e in ogni raduno convocato durante la campagna elettorale sono stati dispersi, spesso arrestati. I numeri non sono certi, per cui le cifre che vi darò vanno prese un po' con le pinze, ma diverse organizzazioni ugandesi parlano di circa 500-600 arresti solamente nelle ultime 3 settimane. Si parla di 4 morti, tra cui una è una guardia del corpo di Wine, che ha passato l'intera campagna elettorale indossando un elmetto e un giubbotto antiproiettile. Questo un po' sì, scenograficamente, ma un po' questa immagine racconta, ecco, il clima elettorale con cui il paese si è avvicinato alle elezioni di oggi. Non ultimo, 2 giorni fa, c'è stato il taglio di internet, la sospensione di diverse organizzazioni per i diritti umani, è stata schierata una forza militare, direi massiccia, in tutta la città di Kampala. Questo è il clima con cui ci si avvicina al voto, ma tradizionalmente l'Uganda si appropinqua al voto con tensioni di questo tipo, che sfociano poi sempre in cause legali che finiscono in tribunale, e comunque alla fine la vittoria per ora è sempre andata a Museveni.
E sembra che anche in questa occasione si vada verso questa linea, nonostante i suoi 81 anni, nonostante la sua ricerca di questo settimo mandato, nonostante i 40 anni al potere, se non sbaglio, ecco, ancora rischia di vincere. È appunto una vittoria legata a questo clima di tensione, o c'è comunque un consenso che lo sostiene nel paese?
Ci sono entrambe le cose. Valutare il consenso in un paese come l'Uganda e tanti
non è possibile,
altri,
certo.
È complicato, proprio perché appunto le elezioni non sono trasparenti come dovrebbero. Allo stesso modo è vero che il consenso di Museveni si basa su dei principi che sono stati introdotti nel paese, ma in generale poi nel continente africano, durante l'epoca della colonizzazione, quella di dividere le comunità in tribù, e quindi alcune tribù sono nate dal nulla. Quando Museveni ha preso il potere in Uganda c'erano qualcosa come 20-30 tribù differenti che erano state dichiarate tali dall'ex colone britannico. Con Museveni si sono moltiplicate, oggi siamo a 100-200 tribù, e 100-200 tribù, quindi gruppi di persone che hanno un'identità molto forte e che comunque rappresentano poi in concreto bacini elettorali. Preparare una storia politica così lunga e longeva come quella di Museveni, è importante mettere delle basi solide più che condurre poi il paese in un modo o in un altro. Le basi solide ci sono, e su questo, insomma, Museveni non è l'unico presidente eterno che ancora vive nel continente africano. Sicuramente è uno di quelli che ha saputo organizzare un apparato di potere e di repressione che oggi gli garantisce, insomma, di affrontare le elezioni in maniera abbastanza serena dal punto di vista della probabile vittoria elettorale.
C'è un elemento che dobbiamo per forza ricordare, ed è comunque la crescita economica di questo paese, per quanto permangano, come sappiamo, delle ampie fasce di povertà e di disuguaglianza. Comunque la stabilità in genere, no? L'abbiamo visto anche in altri paesi africani, porta ad una crescita di fatto costante.
Questo è verissimo, la crescita economica ugandese. Ora non conosco i dettagli dei dati macroeconomici, ma sicuramente supera il 4%, cioè sono numeri che in Europa ci sogniamo dagli anni 60. E questo è, tra l'altro, come dire, la retorica che Museveni, ma anche altrove nel continente africano, il potere porta avanti per giustificare se stesso. È abbastanza ovvio che sia così. Museveni porta avanti una retorica di un paese che negli anni è effettivamente cresciuto, dove la classe media si è espansa e dove si fanno tanti figli, e questo, insomma, viene anche raccontato come un simbolo del benessere non solo ugandese, ma di buona parte dei paesi africani. Dall'altro lato c'è un problema di redistribuzione di queste ricchezze. L'Uganda è un paese che, avendo accentrato un potere in maniera così verticale, ha anche enormi problemi di corruzione, e da qui appunto il macro problema della redistribuzione delle ricchezze. Sì, è vero, la classe media è in espansione ed è in aumento, ma è anche vero che da diversi anni la classe media sta, come dire, facendo dei passi all'indietro, e su questo, insomma, il tema della corruzione, che tra l'altro è stato centrale nella campagna elettorale di Bobi Wine, resta comunque centrale in un paese che ha, come dire, un problema veramente endemico, ecco, da questo punto di vista.
Ecco, allora arriviamo a Bobby Wine e spendiamo qualche parola anche su questa figura. 43 anni, non è al suo primo tentativo di diventare presidente, ha un grande seguito tra i giovani anche grazie alla sua carriera musicale, alla sua potenza musicale, eppure sembra destinato a restare lì, all'opposizione.
Beh sì, anche perché, come dire, è molto difficile poi fare breccia nei cuori dei giovani e guadagnarsi il loro voto. L'Uganda è un paese dove l'età media è di poco superiore ai 16 anni, tra i più giovani del continente africano. Il 70% della popolazione ha visto solo un presidente nella propria vita, che è Museveni, dal 1986. È più visto, come dire, da parte della società come un dato di fatto, una realtà, è una specie di, userò un termine improprio, ma è per avvicinarlo un pochino a quello che è il nostro immaginario, è come sapere che esiste Babbo Natale a ogni dicembre, cioè è lì, ok? E questo da un punto di vista anche sociale ha degli elementi di rassicurazione, ok? Nel senso che nello status quo si nuota tutti quanti come si è imparato a nuotare, più difficile a immaginare di dover reimparare a nuotare in modo diverso. I raduni e i comizi di Bobby Wine sono sempre stati molto partecipati, ma sicuramente la repressione ha giocato un ruolo molto importante. Lui ha una retorica estremamente popolare che spopola non solo nelle fasce più giovani in Uganda, ma in tutto il continente, una retorica un po' panafricanista, parlava di una ridiscussione di tutti quanti i contratti per lo sfruttamento delle risorse che si hanno con partner stranieri e questo funziona a livello elettorale. È difficile immaginare oggi un Uganda che cambia cavallo, anche perché sarà la prossima probabilmente l'elezione, quella di rottura
definitiva, diciamo, di chiusura,
anche perché insomma probabilmente Museveni avrà una certa età o sarà morto e dopo di lui c'è il figlio, che quella sì è una figura di rottura anche all'interno dello stesso elettorato di Museveni, che lo vede un po' come un rampollo viziato e tra l'altro insomma con dei tratti psicologici abbastanza particolari.
Quindi sarà ancora più complicato. Devo dire che tu dicevi fra alla prossima elezione avrà una certa età, ce l'ha già una certa età Museveni, ce n'è, insomma 81 anni, diciamo, è un'età buona.
Uno dei grandi paradossi dell'Uganda e di altri paesi africani, avere una popolazione estremamente giovane, un sistema di potere estremamente vecchio e apparentemente impossibile da abbattere. Vediamo anche il Camerun di Paul Biya, che a 92 anni è stato rieletto presidente.
Esatto, sì. Purtroppo anche andando ad intercettare spesso in questa trasmissione le elezioni come elemento, no, che ci aiuta a ricordare, a raccontare alcune situazioni del paese, questa è una situazione che purtroppo raccontiamo molto spesso. Io ti chiedo un'ultima battuta: tra gli, diciamo così, gli elementi che indicano l'aumento di tensione nel paese, c'è anche il fermo, se non sbaglio, di giornalisti all'interno, giornalisti stranieri all'interno del paese. Volevo chiederti se hai conferma di questo.
Non ho avuto conferma di questo, se devo essere sincero. Non è peregrino pensarlo. Il governo ugandese non sta rilasciando oramai da 2 mesi visti giornalistici che presumibilmente vengono richiesti per andare nel paese a seguire le elezioni da parte dei corrispondenti che generalmente, nel caso specifico, vivono a Nairobi. E questo è già un elemento di crisi. Il taglio di internet rende il tutto ancora più complicato, perché è vero, sì, nei grandi alberghi continua a funzionare, nelle grandi strutture continua a funzionare, quello che il problema è che il governo ha tagliato la connessione dati delle torri di delle aziende di telecomunicazioni, quindi di Airtel, Orange e degli altri operatori, e questo insomma, quindi a livello proprio pratico è impossibile connettersi a internet con lo smartphone e quindi stare sul pezzo. È molto difficile quindi confermare negli ultimi, almeno da ieri, l'altro ieri, confermare le varie informazioni che arrivano dal paese. Sicuramente è una situazione plausibile, più che un fermo direi si tratta di forme di impedimento o di, come dire,
meno testimoni ci sono nel paese, meglio è.
Esatto, modalità di... ci si rompe talmente tanto le scatole che poi passa la voglia di lavorare al giornalista che è lì sul posto. Mettiamola in questo modo, gli orpelli e le difficoltà che vengono messe davanti sono talmente tante che a un certo punto uno deve gestire quelle e non può più lavorare. per noi stranieri è un po' questo. Più complicato invece per i giornalisti locali, che invece vengono proprio letteralmente bastonati e arrestati, rimangono dentro anche per 3, 4, 5 giorni.
Senti, sembra che i risultati si possano conoscere già sabato, insomma nei prossimi giorni. Staremo un po' a vedere anche come si sviluppa la situazione. Per il momento grazie mille ancora per essere stato nostro ospite e speriamo di risentirci presto allora.
Grazie a voi, a presto.
Andrea Spinelli Barrile, e con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione in Uganda, ora ci spostiamo in Marocco. Africa, fiha el halm el jali wal alam yasma alina ahna jina Africa. Africa Le, l'inno di questa edizione della Coppa d'Africa in Marocco, Jailan, l'artista, e Angélique Kidjo, le voci che avete sentito, e io mi scuso con Luca Parena che ho fatto attendere perché non potevo evitare di far sentire la voce di Angélique Kidjo in questa canzone. Buongiorno Luca, ben trovato.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti e a tutte, mi hai fatto benissimo infatti.
Ci teniamo in sottofondo queste ultime note della canzone per raccontare un po' quello che sta succedendo in Marocco con le ultime battute della Coppa d'Africa. Ieri sera le semifinali, che so che tu hai seguito, domenica alle 20 ci sarà la finalissima. Si incontrano Senegal e Marocco, la nazionale di casa. Tu che ne dici? Che pronostico? Qual è il tuo pronostico, Luca? Ricordiamo Luca che è conduttore anche della trasmissione di sport di Radio Popolare Highlights in onda il sabato pomeriggio.
Allora, in questi casi si risponde sempre che pronostico risultato è difficile da
certo.
Fare, ma non per, come dire, buttare la palla in tribuna, ecco Sara, ma semplicemente perché le finali per loro natura sono aperte a tutti i risultati, può vincere sia il Marocco, può vincere il Senegal. Sicuramente la pressione è tutta spostata da una parte, la pressione è tutta sulla squadra di casa, sul Marocco, che torna a disputare una finale dopo più di 20 anni, ha vinto il torneo un'unica volta nel 1976 e ha iniziato questa Coppa d'Africa in casa proprio con il pensiero che qualunque altra cosa al di fuori della vittoria sarebbe stato un fallimento. Quindi c'è una pressione enorme fin dall'inizio sul Marocco, fin qui questo non ha impedito alla squadra di casa di avanzare fino alla finale. In tutto il torneo ha subito gol una volta sola. La finale però è la partita che scrive la storia, il Senegal ci si avvicina molto più leggero, per quanto possa essere leggera la preparazione di una finale. Il Senegal ha una vittoria nella sua storia molto recente, nel 2021, il Marocco sarà spinto non solo da uno stadio intero, il Prince Moulabdellah di Rabat, cosa che ha contato nei turni precedenti e anche ieri sera quando ha vinto ai rigori contro la Nigeria, ha pesato molto avere il sostegno del pubblico in quel momento lì, ma il Marocco sarà spinto da un paese intero e tutto dipenderà da come la squadra sentirà su di sé questa grande, grande responsabilità.
Sì, mi viene da fare questa riflessione, Luca, non so se condividi. Abbiamo raccontato anche con te nei mesi scorsi le proteste di piazza in Marocco che erano scattate proprio per denuncia della situazione sociale e sanitaria anche nel paese a fronte delle ingenti somme sborsate proprio per gli stadi anche per questa Coppa d'Africa. Ecco, quando poi si comincia a giocare, lo sappiamo, tante volte le proteste purtroppo vengono assorbite dalla passione per il gioco, diciamo così, il percorso della nazionale marocchina in questa Coppa d'Africa, diciamo che anche se si dovesse fermare alla semifinale, di sicuro ha permesso anche di mettere a tacere in parte, no, queste proteste.
Sicuramente sì, perché poi tutto, appunto, come dicevi, viene un po' mangiato, viene un po' assorbito dallo spettacolo. Ieri vedevo banalmente in TV la modernità anche di questi impianti su cui il Regno del Marocco ha speso così tanti soldi, così tante risorse in questi anni, e effettivamente questa cosa colpisce, ruba l'occhio e insomma diventa poi difficile tenere presente che magari questi investimenti hanno penalizzato per anni sanità, ospedali, infrastrutture essenziali. Le stesse persone che poi nei mesi scorsi erano scese in piazza per protestare contro queste operazioni dicevano già da allora: noi però vogliamo anche come dire, essere felici, gioire, beneficiare di questa attenzione verso il calcio, che è una delle grandi passioni in Marocco, ma non solo. Questa Coppa d'Africa è stata vissuta insomma in un clima un po' freddo, perché è piovuto tanto e ha fatto proprio anche freddo in questo inverno marocchino, e quando si accendono i riflettori della passione, i riflettori, però poi la passione, ecco, delle persone risponde presente. Sicuramente tutto il paese seguirà, ecco, la finale di domenica sera contro il Senegal.
Assolutamente. Luca, ci fermiamo qui. Grazie mille per essere stato con noi in questa puntata. A presto.
A te, Sara. Ciao.
minuti, la linea passa a pubblica Lele Liguori, grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese, vi ricordo che ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Ciao!